ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni. Fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati COBAS di Roma dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Oh, come ripetiamo in tutte le puntate, questa trasmissione è dedicata in particolare alle persone che lavorano o hanno lavorato e adesso stanno in quiescenza, come si dice in termini ufficiali. Ecco, praticamente noi cerchiamo di dare, di fornire le nostre osservazioni su quello che sta succedendo nel mondo del lavoro. In questo mondo del lavoro noi comprendiamo ovviamente tutto, chi ha avuto nel passato l'attività lavorativa e si è pagato i suoi contributi previdenziali. E chi ancora sta lavorando? Oh, ecco, chiariamo sempre la stessa cosa, che di pensioni ce ne sono di due tipi ben separati. La previdenza vera e propria è quella che scaturisce dai soldini che i datori di lavoro o gli autonomi autonomamente versano alla propria cassa previdenziale, normalmente l'INPS, ma molte altre categorie hanno le proprie. Ecco, l'INPS ovviamente è la più grande. Sapete che con la riforma, anzi le controriforme Monti-Fornero, le casse sono state accorpate, quelle di lavoratori dipendenti, pubblici, privati e autonomi, mentre le casse professionali sono rimaste fuori perché quelle sono in attivo. Ma c'è un motivo semplice. Nelle casse professionali normalmente la gente che lavora è ancora più di quella che è andata in pensione, quindi è ovvio che entrano più soldi di quelli che escono, cioè sono più i contributi che entrano che le pensioni erogate. Nel mondo del lavoro normale invece no, perché specialmente molte categorie che sono indicate tra le più criminali e colpevoli, ci sono quei settori che sono stati decimati nel corso dei decenni. Facciamo un esempio: i ferrovieri, i lavoratori elettrici, i lavoratori telefonici, le persone di quel comparto che si chiama volo, l'Alitalia, eccetera. 15 anni fa le persone che lavoravano erano il triplo di quelle che stavano in pensione. Ora, caccia via di qua, caccia via di là, pensioni anticipate, cambi di contratto, eccetera, eccetera. E il numero di le persone che lavorano adesso è un terzo di quello che lo era una volta. E il rapporto tra lavoratori e pensionati è prossimo a uno. E con il rapporto a uno un sistema previdenziale ha difficoltà a sostenersi. È per quello che i vari governanti insistono a cambiare la metodologia di calcolo. Anche se il progetto è vecchio, del 94, doveva man mano mettersi in moto, aggiustarsi e avere la sua efficacia dopo 30 anni. La riforma Fornero l'ha accelerato, e a parte i danni che ha fatto con i cosiddetti esodati, le persone che vanno in pensione adesso sono ancora sono quelle più anziane, quindi praticamente hanno una notevolissima parte di contributi versati precedentemente all'avvento della riforma, quindi vanno in pensione col sistema misto, che è ancora favorevole. Diciamo che il calcolo che viene attuato si chiama retributivo, tiene conto soltanto degli ultimi anni, la formula è molto complessa, soltanto una procedura informatica riesce a farlo, oppure qualche espertissimo negli enti di previdenza. Praticamente tiene conto a scaglioni dei vari periodi, è un pochino come le tabelle di condominio che forse avreste visto, tabella A, tabella B, tabella C, è complessa, e comunque normalmente veniva garantita una pensione a chi aveva lavorato per i suoi buoni 35-40 anni, una pensione che si avvicinava all'80% lordo, che poi, questo forse tutti non lo sanno, poteva essere anche il 90% dell'ultimo stipendio, proprio perché quando si lavora si pagano i contributi, quando si è in pensione i contributi non si pagano più, quindi la cifra che esce è abbastanza alta. Ecco, questo mondo non esiste più, esiste soltanto per gli anziani, ma per i lavoratori attuali il mondo è cambiato. Il sistema contributivo è creato apposta per calcolare tutto il periodo della vita in cui si versano i contributi, e il problema è che non ci sono quasi più periodi di continuativi di lavoro, e tra l'altro gli stipendi sono stipendi, chiamiamoli stipendi, e le paghe sono più basse. Quindi quello che esce sono contributi irregolari e bassi. Quando alla fine si farà il conteggio di tutto quanto versato, questo capitale verrà moltiplicato per un coefficiente per distribuire questa cifra, ovviamente con le dovute rivalutazioni per le inflazioni passate, e questa cifra verrà distribuita man mano, verrà versata mensilmente al pensionato. Il problema è che i soldi saranno pochi. L'aspettativa di vita dice che statisticamente gli italiani e le italiane campano sempre di più. Cioè, se questi vecchiacci non si ostinano a campare oltre la media europea, ma scherziamo, ma non si può fare questo. Dovete morire presto. Sto scherzando, in maniera abbastanza pesante, ma il problema è questo, che quello che chiamano sostenibilità del sistema previdenziale è un meccanismo per togliere i soldi ai lavoratori. Già li tolgono adesso, li toglieranno anche dopo, quando saranno in pensione. Ecco, tenete conto che nella statistica INPS la più grande parte di pensionati ha meno di 1000 euro al mese. Chiaramente è un mondo vasto questo, dentro c'è di tutto, ci sono gli autonomi che non hanno versato abbastanza contributi, ma ci sono anche lavoratori irregolari, perché il lavoro irregolare esiste già da 20 anni. Ecco, noi frequentemente andiamo sul sito dell'INPS a pescare quello che è un report che si chiama Osservatorio del Precariato, viene pubblicato mensilmente, e stranamente l'ultimo è in ritardo, ci sono i dati solo a febbraio, ovviamente sono paragonati con lo stesso periodo dell'anno scorso. Ecco, si nota una cosa, che questi contratti, tenete conto che l'INPS misura contratti, non misura lavoratori. una persona che fa 5 contratti in un anno è una persona sola, ma fa 5 contratti, vale 5. Ecco, la maggior parte di questi contratti ormai statisticamente da qualche anno era predominante sul lavoro a tempo determinato. Ecco, in successive statistiche che da questo report non si nota, è che la maggior parte di questi contratti a tempo determinato sono a tempo breve, quindi inferiore ai 90 giorni, addirittura di un giorno. Cioè a questo punto non è neanche più un contratto, è una cosa così. Il problema è che la seconda quota di contratti sono quelli che vengono chiamati a somministrazione. Ecco, questo è un mondo molto vario e non è uniforme. Comunque, in generale, è un'agenzia del lavoro autorizzata, che sono quasi tutte aziende private e magari pure americane o francesi o tedesche, sono ben poche quelle italiane, che praticamente fanno da intermediario tra la persona disponibile a lavorare e le aziende che richiedono una certa prestazione. Ecco, questo è un caso stranissimo in cui qualche volta è l'agenzia che paga il lavoratore per quando lavora e altre volte invece è il datore di lavoro che ci pensa lui a pagare sia lo stipendio che i contributi, eccetera. Ecco, questi rapporti stanno diventando praticamente più numerosi del lavoro a tempo determinato. Quindi già prima era scadente il tipo di lavoro precario e ora con la somministrazione è ancora peggio, perché a tempo determinato uno aveva le sue caratteristiche, sapeva che doveva lavorare per un mese, per un anno, per 3 ore al giorno. Ora no, ora stai a casa, la sera ti chiamano, oh, domani devi andare là a fare una cosa. Ma veramente ci vai o non ci vai? Se non ci vai, niente, non guadagni. Quindi è una forma che praticamente non garantisce nulla, se non che devi stare a disposizione costante di chi ti amministra. Ecco, di questo e altre cose parleremo durante la trasmissione. E chiamateci al numero 06 49 17 50 e vi risponderemo. Oh, ecco, così per inciso, oggi manca una persona perché ha un problemino di tipo fisico, dovrebbe essere stato sottoposto a una piccola operazione, insomma gli hanno messo un supporto per il cuore che è sempre più disastrato, e ma che si occupa di lavoro il cuore se lo rovina oltre che al fegato. Quindi auguri a Piero e speriamo la settimana prossima di davvero fra di noi.
Credo che la questione del lavoro è legata, lo abbiamo detto più di una volta nelle nostre trasmissioni e da questa radio, dove sottolineiamo la necessità e la centralità del lavoro, perché altrimenti, come dice il titolo della nostra trasmissione, senza lavoro appunto non c'è pensione, non c'è previdenza. Quindi però la questione del lavoro di cui parliamo continuamente, credo che sia necessario affrontarla anche da un punto di vista del concetto, di cosa ha significato nel corso della storia l'emancipazione del lavoro e gli stessi mestieri, per esempio, che lo hanno nobilitato, e le stesse lotte contro il lavoro invece schiavizzato, che purtroppo si è sempre più sviluppato dall'Ottocento e nel Novecento, e per assurdo oggi sembra di nuovo che sia ridiventato attuale. Quindi diciamo che nella fase storica presente riponiamo la necessità di rimettere al centro del dibattito non solo il diritto allo Stato di diritto, ma anche il diritto al lavoro, e non sottoporre queste due necessità, che sono storiche, sociali e democratiche, alle esigenze dell'economia del mercato. Considerato quindi che invece la subalternità che oggi ci viene imposta, dovremmo aver chiaro che non cade dal cielo, ma è il riflesso di una politica che legifera in tal senso, cioè legifera per negare diritti. Quindi, lo diciamo spesso anche da questa radio, serve a nostro avviso ridare un senso all'idea più ampia possibile dei diritti e del lavoro, affinché l'opposizione quindi si collochi con la proposta che rimonti proprio dal punto di vista dei diritti lesi. Noi viviamo oggi nella fase che è definita la fase della globalizzazione e vediamo che la finanza, le confindustrie imprenditoriali e molti governi, quindi non è una questione solamente italiana ed europea, impongono alle classi lavoratrici i disegni che noi sappiamo sono basati sull'economia neoliberista, che come si sa, lo vediamo perché i giovani soprattutto lo vedono sulla loro pelle, questi dettati accrescono l'ingiustizia sociale e negano diritti alle classi lavoratrici che invece sono, come ricordava pure Fulvio, sono sempre più precarie, sono sempre più sottoposte alla deregolamentazione del lavoro che, come si sa, poi accresce disoccupati e diffonde nelle società un crescente impoverimento sociale, perché insomma deve essere ormai chiaro che sono milioni i cittadini meno abbienti e lo stesso ceto medio che ormai si sta impoverendo. In Italia questo sta avvenendo in maniera molto significativa, è diffusa, come dicevo prima, la deregolamentazione del lavoro comunque in ogni ambito continentale, cioè la logica competitiva dei poteri dominanti presenta sui mercati unità e lotta tra gruppi privati e quelli che attraverso, per esempio, la mala politica si sono impadroniti degli stessi stati ed insieme imperversano bellamente, in quanto tra i popoli gli stessi uomini e donne più coscienti ormai marciano purtroppo separati e divisi e incerti sul da cosa fare e come farlo. E così vediamo che nonostante la crisi sistemica, loro signori seguono comunque ad arricchirsi e quindi anche sulla questione della ricchezza e sulla questione del debito pubblico noi più volte abbiamo toccato anche in maniera forse schematica, perché non è che siamo economisti e quindi non tentiamo di affrontare la questione della finanza non essendo chiaramente degli economisti e quindi non abbiamo la materia nella sua interezza, però invece vogliamo ribadire che la centralità del lavoro per noi è fondamentale e per questo è importante ed essenziale capirci. Una volta noi spesso parliamo di lavoro, però vogliamo ricordare che a noi non ci basta ragionare del lavoro basato sulla logica di un lavoro che pur sia. Quindi noi non solo siamo contro la competizione che vuole adoperare schiavi salariati, siamo contro la logica padronale che usa in modo speculativo la stessa tecnologia che sostituisce gli esseri umani e quindi perché viene abusata e usata in maniera distorta. Da sempre a noi, e lo ripetiamo continuamente, non ci convince la logica della produttività e della crescita che per esempio devasta ambienti, territori, che ammala operai e cittadini. Credo che sia di questi giorni che è centrale la continua discussione sulla questione dell'Ilva di Taranto e anche quello che sta emergendo non dà certezze per un intervento che vada a modificare la situazione stante che invece magari seguiti ad essere dominanti. Quindi io lascerei magari a qualche altro compagno di intervenire magari proprio sulla questione della ricchezza e del debito pubblico, oltre che poi anche entrare nello specifico della finanza, cioè chiedersi come mai ormai la finanza si sta impadronendo persino dei risparmi dei lavoratori, persino dei risparmi dei cittadini. Su questa questione io lascio la parola a Gaetano e poi a Gino che magari diranno qualcosa di più attento rispetto a quelle cose che ho detto io.
Voglio dire, possiamo iniziare sempre dal debito e descrivere, fare una cronistoria del debito in questo paese, perché cioè, il problema sul quale tutti incappano, cioè il convitato di pietra, non ci sono i soldi. Cioè, noi sappiamo che i soldi forse ci stanno, ma nel senso che comunque i soldi che cosa sono? Sono un rapporto, cioè sono il denaro è denaro e lavoro oggettivato, e dà anche, come si dice, comando sul lavoro altrui. Se poi noi abbiamo questa condizione in cui, cioè, nel momento in cui il passaggio dallo Stato sociale all'organizzazione liberista del lavoro ha spostato quindi i rapporti di forza, i soldi ci sono ma sono in mano, capito, cioè ai detentori del potere finanziario, che possono tranquillamente decidere sì chi se spendere o meno, cioè quindi se permettere agli individui di lavorare o non lavorare, e lavorare o non lavorare in un sistema capitalistico, cioè significa, capito, per il lavoro subalterno significa vivere o morire, quindi questi hanno il diritto di vita o di morte sulla gente, per cui, cioè, questa è la fase reazionaria che vive questo paese qua. E tutto questo non è nato a caso, è nato con la crisi fiscale dello Stato sociale. Cioè, che significa che la crisi fiscale dello Stato sociale? Che il keynesismo che si è impiantato in questo paese fino agli anni, alla fine degli anni 70, cioè l'anticipo della spesa da parte dello Stato per soddisfare i bisogni e servizi delle masse, cioè, è stato ripagato dalle tassazioni, perché come ben sappiamo c'è, cioè, il moltiplicatore de Kuhn dava, cioè un anticipo di spesa in 4 operazioni poteva essere ripianato il debito, se si stabiliva 100 e un 25% di tassazione, cioè dopo si ritornava ad una tassazione pari a 100 e quindi lo Stato più o meno stava in pareggio. Questo non è più successo alla fine degli anni 80, perché c'è stata una forma di arricchimento dei cittadini che non spendevano più immediatamente il loro reddito. Questo ha generato un problema di difficoltà della, cioè di debito da parte dello Stato. Le soluzioni potevano essere solamente due: o continuare nel debito, cioè questo, ed è mancato il coraggio alla sinistra, cioè, perché continuare nel debito avrebbe significato soddisfare i bisogni e sostanzialmente espropriare i proprietari privati di denaro, insomma, cioè espropriare i finanzieri e i capitalisti. Questa strada non è stata scelta, si è scelta la strada reazionaria, cioè volete soddisfare i bisogni, cioè avete bisogno di servizi, bisogna che non ci avete i soldi, vi dovete finanziare sul mercato privato. E da lì è cresciuto il debito in maniera paradossale. Questo è successo dal punto di vista pratico con la separazione il 12 febbraio del 1981 tra Banca d'Italia e il tesoro che era prestatore di ultima istanza, e da lì in poi il debito è cresciuto in maniera paradossale. Ma che cosa è cresciuto del debito sostanzialmente? È cresciuto l'interesse, perché noi sappiamo, e l'Istat lo conferma, che dal 1992, cioè in questo paese, il contribuente paga più tasse dei servizi che riceve, quindi c'è, come si dice, i conti dello Stato sarebbero in attivo, stanno in passivo, perché? Perché bisogna, cioè, finanziare l'interesse continuo rispetto ai al capitale finanziario. Questo è il fatto. Cioè, se invece fosse mantenuto, cioè la Banca d'Italia avesse mantenuto, cioè, il suo diritto di prestatore di ultima istanza, non sarebbe, capito, un debito magari del 30% e non al 130%. Tant'è vero che è successo questo, che lo Stato è costretto a finanziarsi a tassi del 4-5% oltre il tasso di inflazione. È cresciuto il debito dal 60% al 130%, dal 60% del 1981 al 60% del 2016. Allora, questo significa che il 10% più ricco degli italiani e le istituzioni finanziarie hanno guadagnato sugli interessi distribuiti dallo Stato negli ultimi 30 anni quasi 1.600 miliardi, pari al 92% del totale, mentre il restante 90% della popolazione, l'8% del totale, pari a circa 140 miliardi. Tutto questo è avvenuto col beneplacito, o possiamo dire, sia dei governi che delle maggiori organizzazioni sindacali, che non hanno costruito le lotte adeguate per i diritti dei lavoratori in questo paese. Allora noi abbiamo un problema, il problema che si pone è questo, un immiserimento continuo della società e un arricchimento di un'altra parte della società. Il fatto che non ci sono i soldi andrebbe discusso in maniera approfondita, perché poi se trovano per esempio i soldi, come ci spiega stamattina Dinucci, per la guerra. Noi sappiamo già che l'Italia contribuisce con 53 milioni di euro al giorno per le spese militari, mentre non trova i soldi per esempio per asili nidi o altre cose. Adesso c'è l'ultimo programma, prevede che dal 2020 si prevede la costruzione di una nuova bomba 500 B6112 con una spesa di circa 10 miliardi di dollari, per cui, dice Dinucci, ogni bomba viene a costare il doppio di quanto costerebbe se fosse costruita interamente in oro. Hai capito? E allora a questo partecipa poi lo Stato italiano. Lo Stato italiano partecipa con una spesa di circa 400 milioni. Quindi per modificare, e poi queste bombe devono essere portate, capito? Dagli F-35, che in questa fase non possono portarle, e quindi devono subire delle modificazioni, e queste modificazioni vanno ad incidere, il valore stimato è in 13,16 miliardi di euro per l'acquisto di 90 caccia e il loro continuo ammodernamento. Allora, questa è la fase in cui noi stiamo. Noi abbiamo questo, il problema è un problema di conflitto sociale, è che in questa fase le classi subalterne non sono organizzate per contribuire a una trasformazione dei rapporti sociali. Questo è il punto sul quale bisogna ragionare e costruire un'organizzazione.
Sì, questo mi sembra che quello che dice Gaetano conferma che oggi il sistema, essendo globalizzato, quindi non interessa principalmente solo gli affari della finanza multinazionale, ma soprattutto investe proprio l'aspetto militare, e quindi questo significa che si deve sempre cercare forme di unità e lotta tra i paesi dominanti in modo di tenere soggiogati quindi i paesi del cosiddetto terzo mondo, i paesi dell'Africa, e quindi per esempio soggiogare ancora un paese, il paese per esempio più ricco dell'Africa, che è la Nigeria, dove tra l'altro, legata a quelli che sono degli intrecci internazionali rispetto alle superpotenze europee e rispetto soprattutto all'imperialismo americano, conferma che c'è bisogno di un controllo comunque militare dei territori. Nel frattempo il sistema globalizzato si muove in una logica cosiddetta pacifica tra virgolette, sugli affari e la finanza multinazionali. Così vediamo, per ritornare al lavoro, che alcuni paesi industrializzati magari si arricchiscono e altri per esempio vanno in default, come è stato per la Grecia, il rischio per la Grecia, come si minaccia ora proprio in questi giorni anche i rischi che potrebbe correre l'Italia. Ma comunque in ogni caso, per ritornare alla questione centrale che ponevamo nella discussione del lavoro, rimane un fatto che all'interno delle varie realtà nazionali i ricchi diventano sempre più ricchi, e mentre gli strati popolari e dello stesso ceto medio si impoveriscono sempre più. Il problema è sempre quello, ritorniamo, ma qual è la soluzione? E certo, è chiaro che la soluzione non sta certo nel rifiuto del lavoro, che, come ricordavo già altre volte, ci viene tra l'altro negato, ma servono semmai lotte per contrapporsi alla velocità produttiva della tecnologia, che poi licenzia e mette in strada milioni di esseri umani. Ecco, su questo credo che noi dobbiamo sottolineare che ormai è costante la perdita e le conquiste che le lotte sindacali dei lavoratori hanno ieri conquistato, e oggi infatti stiamo continuamente sulla difensiva, non solo per responsabilità e assenza di un progetto alternativo politico condiviso, ma anche, come ricordava Gaetano, rispetto al fatto che alcune logiche sindacali che noi definiamo concertative ormai fungono come se fossero elementi organici di questo sistema, e quindi accettano sempre più la politica neoliberista, e questo mette in evidenza che tutti gli aspetti dell'emancipazione del lavoro che ci sono stato nel corso degli anni, che le lotte sindacali hanno portato avanti, oggi le stiamo lasciando sul tappeto. Significa quindi stiamo sempre vivendo sempre più una fase di involuzione che credo che sia inaccettabile, e credo che necessiti quindi un nuovo confronto e una capacità per rendere ancora più visibile una eventuale fase di contrattacco, perché noi seguiamo a stare su un terreno difensivo dove ci mancano gli elementi anche per fare un'adeguata resistenza sociale.
Noi stiamo sul terreno difensivo perché non abbiamo compreso appieno il problema che hanno posto, che pongono gli ideologi della classe dominante, perché qui quello che succede, non c'è crescita, ne dicono, no? Perché il lavoro non è produttivo. Noi dobbiamo invertire questa cosa, perché il lavoro è produttivo che non c'è crescita, perché noi dobbiamo ben sapere che, a parte l'evidenza per cui quello che facevano 100 operai prima col piccone, oggi lo fanno in 5, capito, con una macchina, in carcasercio per strada, quello che sia, qualsiasi macchina, capito, che quindi quel lavoro che durava una settimana, 15-20 giorni, dura 2-3 giornate avendoci la macchina a disposizione, che significa che in quella macchina è incorporato il sapere e il lavoro delle generazioni di lavoratori. E punto qual è? È che quel lavoro, quella produttività non viene redistribuita in un reddito uguale per tutti, ma viene appropriata dal capitale solamente per un interesse maggiore. Questo dobbiamo capire. E poi dal punto di vista pratico, la crescita, la produttività, cazzo significa? La produttività del lavoro significa questo. Faccio un esempio semplice: un lavoro è produttivo se nell'unità di tempo si producevano ieri 10 automobili e allora se ne producono oggi 15. No, quello significa che sia produttivo, no? Cioè che nell'unità di tempo è aumentata la quantità di prodotto. Ma noi sappiamo pure che se nell'unità di tempo, perché viviamo in una società di scambi, cioè il valore di quell'ora di lavoro è diminuito sostanzialmente, per cui se è aumentata la quantità di valore d'uso, diminuisce il valore di scambio. Cioè quelle macchine sostanzialmente costano di meno, e noi sappiamo che c'è un andamento inferiore. Allora quel costare di meno significa che il lavoro è proprio più produttivo, quindi cercare la produttività nell'aumento, capito, del valore, significa avere un concetto contraddittorio della produttività. Cioè il lavoro è più produttivo se il prezzo delle merci è inferiore, e siccome vanno moltiplicate nel PIL, significa che il PIL si deve abbassare da questo punto di vista. E poi questo cazzo di PIL, cioè, misura solamente, cioè, una parte dei rapporti della ricchezza sociale, perché entra nel PIL, per esempio, cioè, un pasto fatto al ristorante, no? È come, cioè, per citare il professor Mazzetti, dal quale ho tratto questo esempio,
mentre non entra nel PIL è il fatto che la madre di famiglia ha preparato per i propri figli. Cioè, c'è, alla fine del processo lavorativo c'è un prodotto, c'è un risultato, però viene considerato solamente ricchezza il risultato che nasce da un rapporto di scambio, mentre non viene considerato ricchezza un rapporto che nasce da un risultato che nasce da un rapporto d'affetto. Quindi questo PIL sostanzialmente è il PIL di una società che vive su un orizzonte estremamente misero, che non ha come misura l'uomo, ma solo misura, capito? Cioè l'uomo nella sua generalità, ma solamente l'homo economicus ridotto, capito, a merce.
Uno stacco musicale, prima vuoi di riprendere magari l'uomo.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora. Potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia, e come me lui ama la famiglia, e per questo piglia più di ciò che dà, e non sbaglierà, e se sbaglia un altro pagherà. Potere non lo logora. Potere
stavamo tentando di metterci in contatto con la Sicilia, con Antonio, ci doveva raccontare quello che sta succedendo in questo giro di Israele e d'Italia, curioso perché è una provocazione assoluta, e c'è stato qualche problema, adesso vediamo se riusciamo a metterci in linea. Per adesso sentiamo un altro pochino le musiche.
Tenerle mai se non per calcolo, il fine solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrancano. E se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me.
Allora abbiamo in linea Antonio da Catania che ci racconterà un tantino quello che sta succedendo al giro, a questo giro ridicolo. Ecco Antonio, puoi andare.
Sì. Allora, buongiorno a tutti, io sono Antonio, il comitato Catania di solidarietà del popolo palestinese. Il presidio è partito stamattina sul presto alle 9, si sono concentrate circa 150 persone con un grande bandierone palestinese e varie bandiere più piccole. Da subito ci siamo scontrati con l'atteggiamento ostile e aggressivo delle forze dell'ordine, che ovviamente non volevano farci prendere la strada, perché l'obiettivo della nostra manifestazione era appunto fare quanto più rumore possibile di solidarietà con il popolo palestinese. Ci sono state due cariche per tentare di spingerci verso il muro, fondamentalmente verso uno dei due lati della strada, così che non fossimo visibili. Siamo riusciti comunque a rimetterci sulla strada per ben due volte, e a quel punto siamo stati circondati su quattro lati, ci sono state un po' di manganellate, qualche contusione e cose di questo genere. Insomma, qualcuno potrebbe dire che il Giro d'Italia, macchiato del sangue dei palestinesi, si è macchiato anche di questa vergogna contro la solidarietà ai palestinesi stessi in Italia. Quindi ci auguriamo che tutte le tappe siano costellate da piccoli e grandi atti di resistenza. Diamo un bocca al lupo a tutti i compagni in tutta Italia, che faranno risuonare la nostra opposizione a questa manifestazione sportiva trasformata in un grande evento di sponsorizzazione di uno stato terrorista e criminale.
Sì, mi sembra che Antonio, mi sembra che, su Armando, mi sembra che sia proprio giusta e puntuale la risposta che avete dato scendendo in piazza contro la volontà di dare un sostegno di legalità e spregiudicata al governo e allo Stato israeliano, con il chiaro intento di annullare quelli che sono sempre e comunque i diritti del popolo palestinese. Quindi questi pensano davvero bellamente da usare ogni manifestazione, anche sportiva, per sostenere quelle che sono le tesi del dominio imperiale nel Medio Oriente, del dominio quindi soprattutto americano, e quindi Trump che spalleggia il governo israeliano in questa. Grande invece è la vergogna degli organizzatori del Giro d'Italia, che sono scesi in questo meccanismo, dimostrando quindi che niente avviene a caso. Noi non crediamo ormai più agli errori o alla disattenzione. Qui c'è un chiaro disegno reazionario a livello internazionale che sta montando sempre più, proprio nel momento in cui si sta preparando forse la scusa per uno scontro di nuovo armato, magari con l'Iran, ritirando fuori la stessa sempre storiella delle cosiddette bombe di distruzione di massa, e quindi un progetto nucleare di questo tipo. Questo credo che invece sia giusta la protesta che avete fatto, e credo che invece sarebbe anche doverosa che nelle altre parti d'Italia emerga questa questione di mettere in evidenza quanto sia strumentale questo uso improprio e spropositato dello sport, pensando che la gente poi sia disattenta. Gli italiani non sono tutti disattenti, ma non siamo soltanto noi quelli che evidenziamo queste incongruenze e questi attacchi e questa cultura imperialista dominante. Quindi hanno fatto bene i compagni siciliani a dare dimostrazione, a scendere in piazza contro questa manifestazione sportiva, che è tutto meno che sportiva.
Concordo assolutamente con te, esattamente questo è lo spirito in cui abbiamo deciso di scendere in piazza. Nulla avviene a caso, e i simboli hanno sempre un peso. Certo. È impossibile che questa manifestazione sportiva, svoltasi proprio a 70 anni dalla Nakba, non sia quello che effettivamente è, cioè una gigantesca operazione apologetica dei crimini di Israele, quasi a sancire abbiamo vinto 70 anni fa, abbiamo vinto una volta per tutte, ma con il nostro piccolo atto di resistenza, ma soprattutto i palestinesi con i loro grandi atti di resistenza di queste settimane, con la marcia sul ritorno e con il tributo di sangue che tragicamente stanno stanno pagando alla causa della loro libertà, dimostrano che questa resistenza non è domata e che non si può imbrigliare in alcun modo.
Bravo, bravo. Ok, grazie Antonio del reportage. Se ci sono novità dopo le 4 qui riprendiamo le trasmissioni dal vivo. Grazie.
Quindi dopo questo inciso così importante, per ritornare un po' alle nostre argomentazioni, mi sembra che sulle cose che diceva Gaetano e che ricordavo anche io e Fulvio, viene naturale domandarsi cosa possiamo fare in questa fase per ridare un senso a non solo al carattere corretto delle contraddizioni di classe, ma anche vedere come questo progetto neoliberista non solo colpisce il lavoro, non solo colpisce i salari, le pensioni, ma ormai sta colpendo anche i risparmi. Tant'è vero che c'è stato domandato da qualcuno se per esempio le frodi bancarie possono entrare nel concetto di lotta di classe. Una riflessione a tal proposito la lascio fare a Gino.
Buongiorno agli ascoltatori, colgo appunto l'invito di Ermanno per come dire, portare a conoscenza di chi ci ascolta un paio di notizie, o meglio un paio di riflessioni in relazione poi a tutta questa dinamica complessa per la quale, come dire, nonostante la crisi ormai decennale che attaraglia il mondo sotto tutti i profili, qualcuno ricordava la guerra, io direi bisognerebbe fare la guerra, ma la guerra alle povertà e alle disuguaglianze. Però in verità, ecco, poi credo che vadano colte, spiegate alla popolazione, ai cittadini, alle persone, agli individui che all'indomani di ogni giornata debbono caricarsi in spalla i loro problemi, le loro aspettative e anche le risposte a queste aspettative, beh, cogliere qualche notizia da dove ripartire. Ricordava Ermanno, possiamo ripartire chiaramente per esempio da un aspetto di dare nuovamente spinta a rivendicare la difesa dei beni comuni, dei beni pubblici. E in tal caso, ecco, per esempio colgo la notizia che Attac Italia, della quale mi avvalgo come consulenza nel reperire notizie in merito, Attac Italia ha diffuso un comunicato il quale in definitiva si richiama all'antitrust europeo. Questa Europa probabilmente così com'è non ci piace, però alcuni aspetti ci rendono in qualche modo ottimisti su quello che vorremmo fosse l'Europa anche in termini di diritti e non soltanto di diritti dei più forti, intendo dire l'economia finanziaria, intendo dire le banche e quant'altro. E infatti la notizia positiva è che in questo clima di ristrettezza dei bilanci, di fiscal compact e di patto di stabilità, la notizia è che l'antitrust europea ha condannato alcune banche di rilevanza internazionale, delle quali io ometto ovviamente il nome, ma poi potete tranquillamente documentarvi, ha condannato a risarcire sostanzialmente tutto quello che è stato le plusvalenze, gli ulteriori profitti in relazione all'emissione dei derivati. I derivati furono concepiti come un elemento di copertura di rischi, poi furono invece in verità usati come elemento speculativo, per cui si andava a vendere una cosa che in prospettiva non aveva valore o probabilmente poteva risultare carta straccia, come così peraltro è stato fatto. E quindi i derivati furono in qualche modo anche sottoscritti per esempio dagli enti locali in questo caso, che poi che cosa significa quando si parla di enti locali? Si parla che il normale cittadino, quando vede che non c'è la luce sulla propria strada o non passa il servizio di nettezza urbana oppure non riparano le buche o fanno le strisce di attraversamento pedonale per i bambini che escono dalla scuola. Beh, queste sono un po' le risultanze del fatto che se un comune si deve rivolgere per finanziarsi ai derivati, e così fu fatto soprattutto dagli anni 2008 agli anni 2014, è chiaro che poi ha significato questo indebitarsi ulteriormente, perché questo connubio di banche, ipotizzando un ipotetico saggio Euribor, ha creato e ha avuto ulteriori plusvalenze in termini di rendimento finanziario. Ora si viene a scoprire attraverso questa direttiva, questa sentenza dell'antitrust europea, che in verità questa operazione speculativa ha prodotto un accaparramento sostanzialmente improprio, illecito, per cui in verità lo Stato stesso italiano, che sembra abbia nascosto questa notizia fin dal 2016, lo Stato stesso potrebbe in qualche modo, attraverso anche le sue emanazioni periferiche, che sono appunto le regioni e i comuni, riappropriarsi in parte di questa liquidità, se vogliamo. E questo significherebbe in qualche modo rilanciare i servizi. Sarebbe bello che dal punto di vista, come dire, della mobilitazione dal basso, di comitati di quartiere, di cittadini, delle stesse forze politiche che hanno a cuore la necessità di riappropriarsi di queste risorse, che appunto ci si cominciasse a dare da fare su questo aspetto, perché poi comunque, ripeto, l'Europa sarà pur malvagia tra virgolette e cattiva se ovviamente diviene oggetto di strumento da parte di entità finanziarie, ma all'Europa è anche questa, e questa è un'opportunità da cogliere in termini sociali. L'altra notizia fa il passo, per esempio, che nonostante questa crisi si continua a sostenere che il privato è bello, anzi bellissimo. Poi andiamo a vedere invece sempre i rendimenti delle cosiddette municipalizzate trasformate in società per azione, ci si accorge che i dividendi ci sono, i comuni prendono una parte di questi dividendi, però poi c'è sempre quel benedetto o stramaledetto fiscal compact che ne impedisce l'uso da riversare in servizi che possono essere appunto sempre le scuole, le strade, i centri per gli anziani, l'edilizia economica e tutte queste questioni qua. E quindi anche ripartire da qui, da un rinnovato vigore nel prendere coscienza che comunque i beni pubblici sono sempre più sotto espropriazione, è una cosa che politicamente ha ancora, come dire, la sua validità e la sua attualità in tal senso. Bisognerà ricominciare pure da una parte, il referendum dell'acqua, tanto per essere chiaro, se non ricordo male, ci furono 27 milioni di cittadini italiani che sostennero la inopportunità totale di privatizzare l'acqua. Eppure allo stato dell'arte, ecco, andiamo a vedere queste multiutility del settore che producono dei dividendi enormi, di converso, in nome, come dire, della competitività, in realtà ci si accorge che oltre che il servizio peggiora anche in termini oltre che qualitativi, quantitativi, intendo dire l'erogazione anche, come dire, a tempo o quella un po' controllata o l'erogazione razionata, eccetera eccetera, fermo restando che l'infrastruttura peggiora, i cittadini si accorgono in verità che poi le tariffe aumentano, si gonfiano sì i dividendi, ma il servizio sostanzialmente peggiora. E quindi ecco, questi sono un po' due elementi di riflessione che comunque debbono necessariamente far parte poi con quella che è la vivibilità individuale e collettiva delle persone, perché poi oltre che essere cittadini dovremmo essere teoricamente dei lavoratori, e dei lavoratori i quali realizzano e danno il loro contributo proprio per dare risposta a quell'esistenzialismo che ha un fondamento se è vissuto in maniera, non dico felice, ma perlomeno in maniera, come dire, serena. E sono tutti elementi che riportano a una necessaria riconsiderazione da dove ripartire. Anche la questione politica oggi, l'esito dopo 60 giorni delle votazioni, lascia intatto purtroppo tutto il dramma delle risposte che un governo dovrebbe dare alle aspettative di un paese. In verità ciò non è che ci deve far stare tranquilli, è elemento di ulteriore preoccupazione. Per cui vediamo un attimo appunto quali saranno le future evoluzioni, però noi, ecco, su questo credo che l'elemento della riappropriazione dei beni comuni, dei beni pubblici e soprattutto un'attenta lettura nelle comunità locali, nei quartieri, è necessario che le persone e il popolo si riappropri della propria coscienza, della propria consapevolezza e vada a rimettere mano in quelle risorse che sono state sottratte per altri scopi, non ultimo quello dell'arricchimento della finanza e delle stesse banche.
Vabbè, credo che le cose che ricordava Gino poi rientrano anche in quel progetto più generale che prima dicevamo, che è quello, sono gli effetti devastanti della globalizzazione. Ecco, noi rispetto a questo stato delle cose, cioè nel senso che noi non siamo certamente coloro che se possono permettere di affrontare in maniera molto competente, almeno con la necessaria competenza, la questione delle contraddizioni che sono finanziarie, ma che sono in effetti non solo limitate al quadro nazionale o al quadro continentale, ma sono la conseguenza di un meccanismo ormai perverso e dominante, che è quello del sistema unico, che mette in discussione praticamente anche quello che viene per esempio riportato nelle singole costituzioni dei diversi paesi. Per esempio tutta questa questione della finanza, tutta questa questione dell'uso improprio, quindi della finanza, che va persino a controllare non solo le conquiste del lavoro, ma che si pone anche l'esigenza di ridurre i diritti previdenziali. Sappiamo quali sono stati gli interventi della Banca Centrale, del Fondo Monetario Internazionale, sull'esigenza di andare a ridurre quelli che sono diritti acquisiti e conquistati e che denotano il livello di democrazia e di progresso di una società. Noi molte volte siamo qui a dibattere tra una miriade di contraddizioni che io spesso definisco sono di carattere interborghese, ma che ricadono unicamente sul mondo del lavoro, ricadono unicamente sulla negazione della possibilità di dare lavoro ai disoccupati, ai inoccupati, ai giovani. E quindi quello che diciamo è tutto questo meccanismo che sta rubando presente e futuro ai giovani. Per esempio, noi non sappiamo come all'interno della nostra trasmissione facciamo continuamente riferimento ai valori della Costituzione, non sappiamo quanto con questo meccanismo sempre più imperituro che attraversa la vita quotidiana all'interno di ogni paese, per esempio come si possa nel nostro paese dare il giusto riconoscimento all'articolo 46 o 47 della nostra Costituzione, quando per esempio si ricorda che ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, visto che oggi parlavamo proprio del lavoro, questo deve essere, sì, è vero, come non si nega che deve essere in armonia anche con le esigenze della produzione, ma non certo con la logica della produttività, che è un'altra cosa, e che quindi proprio sul riconoscimento della produzione comunque la Repubblica, la Costituzione nostrana conferma il diritto di lavoratori eventualmente a collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge sulla stessa gestione dell'azienda. Quale azienda possiamo fare un intervento di questo tipo nel momento che le aziende sono in prevalenza espressioni di multinazionali, nel momento che queste aziende liberamente possono delocalizzare, nel momento che queste aziende possono in ogni ambito avvalersi della deregolamentazione che ogni governo oggi neoliberista anche a livello europeo sostiene. Non c'è nessun governo neoliberista che si ponga in rispetto della Costituzione di ogni singolo paese, ma anche nel rispetto di quelli che sono i diritti umanitari oltre che sociali. E quindi come facciamo, per esempio, anche a garantire, qual è la tutela che prima ricordava anche Gino, la tutela che viene data ai risparmi, no? Dal momento che il risparmio che viene continuamente incoraggiato in tutte le sue forme poi oggi tende ad essere disciplinato da logiche finanziarie e bancarie, quindi posso faceva riferimento dalla Cassa Depositi e Prestito, esatto. E te lo rilascio la parola.
È un piccolo inciso, ci sono 230 miliardi, quindi sono risorse economiche popolari enormi, che è costituito dal risparmio postale, quindi il piccolo risparmiatore, il pensionato, il lavoratore. Ebbene, poi ecco, magari si va a vedere una trasmissione come Report ieri sera, si scopre che magari i comuni debbono sottoscrivere, appunto, o hanno dovuto sottoscrivere i derivati a tassi che poi si sono rivelati, come dire, usurai magari, o addirittura in totale perdita dell'investimento. E viceversa poi si va a investire 230 milioni magari negli Emirati Arabi per la costruzione di piste sciistiche o di infrastrutture, come dire, di natura voluttuaria e sicuramente per ricchi e non per persone normali. E purtroppo non ci si può far niente, perché questo poi è anche questa, o forse è solo questa, la globalizzazione, ecco. Quindi era un inciso che andava fatto, e questo in una considerazione molto elementare, che la raccolta del postale appunto avviene in posta, e quindi in qualche modo, finché c'è un controllo pubblico, in qualche modo questi soldi potrebbero in qualche modo essere impiegati altri per altri scopi. Viceversa, è chiaro che col processo di privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti e delle poste stesse, tutte queste immani risorse verranno usate inconsapevolmente, per quanto riguarda i risparmiatori, verso altri scopi che non sono propriamente di natura sociale e di progresso. Ecco, tutto qua.
Ecco, prima di concludere la trasmissione, perché stiamo come al solito sforando, parlando di economia, è un argomento talmente complesso che solo i finanzieri o gli speculatori dicono che ne sanno abbastanza per mangiarci sopra. Comunque l'organizzazione ATTAC ha già organizzato una serie di conferenze, già la prima serie è stata fatta, ora è in corso la replica. E siamo arrivati di quattro puntate, siamo arrivati alla terza. La terza puntata si svolge a via Paola Falconieri 6 e a Monteverde, zona Don Olimpia, piazza Don Olimpia, perché il pratico del posto è la piazzetta di Pierpaolo Pasolini. Ecco, questa giovedì prossimo, giovedì 10 alle ore 18, ci sarà questo incontro e scambio di opinioni e di richiesta di informazioni a Monica Risisto, che è una persona veramente al corrente di tutti quanti i giochini finanziari. L'argomento è trattati di libero scambio internazionali, e diciamo che è talmente intricato questo mondo che se non viene spiegato è difficile capirlo. Ecco, vi ripeto, giovedì prossimo, quindi dopodomani, alle 18, via Paolo Falconieri 6, praticamente è la vecchia sede di Rifondazione, la sede piccola, per cui è probabile che queste sessioni vengano replicate ancora. L'ultima puntata, la seconda, è stato ospite Andrea Baranes, che è il presidente o comunque coordinatore di Banca Etica, che è una delle banche più pulite, non basta il nome, e anche l'attività che segue questa banca, non finanzia speculatori o pescicani. Quindi, tra l'altro, questa puntata è sicuramente disponibile su YouTube in maniera ricucita da Claudio, che ci ha perso parecchio tempo, e la resa fruibile. Ecco, non vi posso dire il collegamento perché c'è quei codici strani. Se volete saperlo, mandatemi un messaggio, posta elettronica, alla casella pensionati@cobas.it. Ripeto, pensionati@cobas.it, e vi manderò il link. Ecco, ringrazio tutti, la puntata è finita e arrivederci alla prossima puntata, che sarà martedì prossimo.
Hey, you.
I am. Radio Andalusia.